E buongiorno a tutti, è domenica mattina, sono le 7 del mattino e qui c'è il vostro Carlo Centemeri che ritorna ai microfoni della conduzione musicale classica della domenica mattina. Non ci siamo sentiti per un paio di settimane in cui c'è stato di fila per due volte il mio carissimo collega Carlo Lanfossi, da oggi appunto io, e poi continueremo da questa settimana con le solite turnazioni. Un weekend a testa. E per tutti quelli che si sentono orfani del cominciare la mattina con la Mars per la cerimonia dei turchi, cominciamo invece con la Mars del combattante, l'Alcest, sempre di Lully, che è un'altra marcia che a me piace moltissimo. Tra l'altro anche un po' di novità, di avvenimenti, di cose che sono successe che riguardano appunto anche il mondo della musica, ma non solo, di cui appunto potremo poi chiacchierare questa mattina. Ovviamente siamo in diretta, ma Silvia ce n'è già accorta perché ci manda il buongiorno e noi rimandiamo il buongiorno indietro anche a lei e a tutti gli altri che ci stanno ascoltando. Siamo in diretta, quindi 331-6214-013 per tutti i sistemi di messaggistica che preferite, oppure mail diretta @ popolarenetwork.it. E allora direi che possiamo cominciare la nostra giornata con un po' di tranquillità e leggerezza e joie de vivre, come direbbero i nostri amici francesi, perché poi avremo da parlare di avvenimenti interessanti, avvenimenti belli, avvenimenti brutti, cose che sono un po' successe. Allora, tante cose ve le abbiamo già anticipate nella puntata di Rotoclassica di ieri pomeriggio. Se non l'avete ascoltata, andate subito a recuperare il podcast, o meglio no, non subito, prima arrivate alle 8:30 che finisce l'apertura e poi dopo potete, vi do il permesso di andare a riascoltare il podcast di ieri. Ovviamente è ricominciata ieri, come è ricominciata questa settimana, tutto il palinsesto invernale di Radio Pop e quindi appunto anche la nostra Rotoclassica. Ma di notizie e novità avremo modo di parlare. Buongiorno anche a Gianni che ci scrive in questo momento. Direi che cominciamo così con un Mozartino, tanto per così farci compagnia col caffè per chi di voi sta facendo colazione o comunque sta cominciando i primi momenti della giornata. Thank you. E questo delizioso rondò viene dal divertimento in re maggiore K251, che è appunto qualche volta viene chiamato serenata notturna, che poi serenata è, la serenata è notturna per definizione, le serenate non sono diurne, ma una Nachtmusik, che poi è una serenata, appunto una musica notturna. È un divertimento costruito in modo abbastanza interessante, con vari movimenti, proprio seguendo lo schema appunto delle Nachtmusik, con una struttura abbastanza complessa, anche abbastanza libera, che appunto poi dopo questo delizioso rondò, che secondo me è un po' il punto più interessante, in cui quell'unico oboe che c'è in orchestra viene utilizzato molto bene come strumento solista, e l'effetto finale ha comunque appunto il suo bellissimo perché. Allora, poi appunto, cosa di cui parlare? Questa mattina ne avremo parecchie, tra l'altro nel frattempo c'è, cioè, scrive altra gente, scrive Daniele, scrive Diegus, che Diego ci dice appunto, cioè, palinsesto ordinario e palinsesto estivo come per gli orari dell'autobus. Sì, fino a un certo punto, nel senso che al di là del servizio noi d'estate ci prendiamo un po' di tempo per fare quello che non abbiamo tempo per fare durante l'anno e facciamo d'estate, un po' come le, diciamo che anche i conduttori vanno in vacanza, ma ci vanno continuando a fare i conduttori, io ad esempio quest'estate, oltre alle attività classiche, le rotoclassiche, le aperture, eccetera, eccetera, sono andato a divertirmi in altri ambiti di contenuto musicale. Abbiamo fatto due cicli che magari qualcuno di voi ha sentito. Uno era per il secondo anno di fila, La bella canzone di una volta, le nostre diciamo giri di ricordi, esplorazioni sulle top 10 dei singoli estivi delle estati scusate, passate fino dagli anni 60 a oggi, che cosa c'era in classifica, quali erano i tormentoni delle varie estati. E poi quest'anno abbiamo inventato quest'altra novità, in cui abbiamo portato quattro conduttori diversi di Radio Popolare a fare una trasmissione insieme, quindi quattro gusti musicali diversi, quattro stili di fare radio diversi, ed eravamo appunto io, poi con me Pier Giorgio Pardo, Francesco Tragni e Sciauchi Senussi, e il tema che ci eravamo dati era di parlare di musica che non avesse un testo, quindi anche ovviamente vicino all'ambito della classica per molti motivi, non per tutti, però diciamo che qui è un ambito molto frequente, e abbiamo fatto dei percorsi musicali abbastanza vari che sono andati in onda venerdì sera. Tutti i podcast, sia di Senza Parole che di La bella canzone di una volta, li trovate sul ovviamente sul sito e sull'app di Radio Popolare, che tutti quanti avrete installato. E continuiamo un po' appunto questa mattina, questo inizio di mattina, e lo facciamo con un Vivaldino, così, tanto per Antonio Vivaldi, questo il concerto in la minore per due violini dell'estarmonico, il numero 8 di questa bellissima raccolta di 12 concerti. E appunto, ma partiamo giusto dopo un po' di discorsi appunto introduttivi questa mattina, partiamo dal fatto che oggi è anche il caso di celebrare, ed è sempre una buona idea, un importante anniversario, che è un anniversario legato a un compositore. Oggi ci sono parecchi anniversari legati al compositore, che è Emmanuel Chabrier, che è morto nel 1894, proprio questo giorno, cioè il 13 di settembre, e è un compositore ritenuto importantissimo da tantissimi altri compositori, Ravel, Debussy, ma anche e soprattutto Poulenc, che ne fu probabilmente l'erede principale. Un brano di Chabrier l'avevo infilato anche appunto ieri nella classifica della classifica degli intermezzi di Rotoclassica di ieri pomeriggio. Ieri era stata la Joyeuse Marche, la gioiosa marcia, e oggi invece mettiamoci la danza da villaggio della suite pastorale. Thank you. E dopo questo piccolo tributo a Emanuele Chabrier, che appunto scompariva proprio il 13 settembre del 1894, passiamo anche a un altro piccolo tributo, a un altro anniversario che è oggi, ma in questo caso lascio che siate voi a indovinarlo, perché il personaggio è alquanto conosciuto, soprattutto per questioni... No, vabbè, ma non vi dico di più. Diciamo che secondo me, se conoscete il brano e capite il contesto nel quale è infilato in questo momento, potreste anche indovinare di chi stiamo parlando. Vi lascio proprio questo indovinello di questo ascolto che ci facciamo prima di andare in chiusura della prima parte. E poi nella seconda e nella terza parte parleremo, come anticipavamo prima, appunto anche delle news, delle prime pagine dei giornali, perché ci sono diverse notizie che ci riguardano direttamente o che sono direttamente collegate a noi. Intanto appunto questo piccolo indovinello su chi potrebbe essere il personaggio di cui oggi ricorre l'anniversario della morte. Parliamo di una persona che è scomparsa meno di 50 anni fa, quindi non il compositore del brano, che sarebbe stata la cosa originale, ma un altro legato a doppio filo con questo repertorio, con questo autore e con questo contesto che appunto ascoltiamo adesso. Ovviamente sempre diretta, sempre 331-6214013 per i messaggi, oppure mail diretta @popolarenetwork.it, che è appunto l'indirizzo di mail. Vai con l'indovinello. Thank you. E Sara ci ha chiesto appunto se c'entrava Bach. Sì, c'entra Bach ovviamente, perché questo che avete sentito era il bourrée della seconda suite inglese, e Anna invece ha fatto l'appunto giusto su di che cosa stessimo parlando, perché infatti avete sentito che il contesto così orchestrale poco si adatta ovviamente a Johann Sebastian Bach, che certe sonorità o certi modi orchestrali non li poteva conoscere, perché in questo caso parliamo di un Bach riorchestrato da quel geniaccio che fu Leopold Stokowski, personaggio che noi tutti quanti ben conosciamo per la sua presenza soprattutto in Fantasia, in quel film che ha lasciato un'immagine straordinaria in tutti quanti coloro che hanno avuto modo di vederlo, anzi in tantissimi si sono innamorati della musica classica vedendo questo storico film della Disney, e poi devo dire uno dei pochi film di cui fu fatto un sequel, quello appunto del 2000, che è sicuramente al livello del film originale. E appunto Stokowski con i suoi arrangiamenti fu assolutamente al centro di questo film capolavoro di importanza straordinaria per gli aspetti sia più divulgativi del mondo della musica classica, ma anche proprio per aver associato tramite immagini determinati contenuti musicali che, per quanto totalmente soggettivi e legati al gusto del regista, hanno avuto la possibilità però di far sognare moltissime persone. Il risultato è stato un film tutto assolutamente storico, per quanto Stokowski sia spesso stato al centro di un po' di polemiche proprio per la qualità dei contenuti inseriti nel modo in cui ha arrangiato alcune parti, come anche le ha in molti casi anche tagliate in maniera un po' eccessiva. Parliamo ad esempio della saga della primavera di Stravinsky, che lui trasformò in una specie di insalata mista, con grande arrabbiatura del compositore stesso, ma chiaramente Stokowski, ho detto chiaramente troppe volte, e Stokowski rimane sicuramente però uno dei musicisti, uno dei direttori arrangiatori del mondo della musica classica più importanti dell'intero Novecento. E noi andiamo in pausa dopo la prima mezz'ora dell'apertura classica, ci risentiamo tra pochissimo, sempre in diretta, sempre su Radio Pop e sempre con Carlo Centemeri. Non andate via, ci risentiamo tra un minuto e mezzo. E si ritorna in diretta qui dagli studi di Radio Pop, seconda parte dell'apertura musicale classica di oggi, che è il 13 settembre 2026. Altro anniversario, altro brano che andiamo ad ascoltare, ovviamente sempre in diretta, 331-6214-013 per i messaggi SMS, Telegram e WhatsApp, mail diretta a @popolarenetwork.it. Ecco, andiamo ad ascoltarci un brano che conoscete tutti bene chi l'ha scritto, perché è un nome estremamente comune. Sapete sicuramente tutti che esiste questo brano, ma secondo me non l'avete mai ascoltato. Quindi fateci un po' così un ragionamento, vediamo un po' anche a partire da quello che ascoltate, dall'orchestrazione, dalla forma, ecco, da tutti i pensieri che vi vengono, se riuscite a indovinare che cosa stiamo ascoltando, chi l'ha scritto e che pezzo è, perché questo è un pezzo di una composizione di dimensioni più ampie che poi ci servirà per affrontare altri argomenti. Da qui appunto ci spostiamo dal mondo degli anniversari, di cui abbiamo parlato un po' nella prima parte, degli anniversari odierni, a un mondo invece più di attualità, perché ci sono tante cosette da dire. Quindi ascoltatevi questi 4 minuti di brano e vediamo un po' se riuscite a capire di che cosa si tratta. e queste le ultime note che portano poi alla parte successiva di questo, che è il secondo movimento, anche se non sembrerebbe, di un concerto per pianoforte e orchestra, perché chi ha scritto questo concerto ha deciso di inserire in questo concerto come secondo movimento una specie di notturno, un adagio, ecco, sicuramente molto elegante, ma appunto una composizione per violoncello e pianoforte in cui il pianoforte ha tutto un largo spazio nella prima parte e poi nella seconda parte appunto del concerto si innesta il violoncello, con una cosa piuttosto originale per essere appunto un concerto, perché non si tratta del solito dialogo tra solista e orchestra, ma si introduce un pezzo cameristico in mezzo. E questa idea decisamente insolita, anche innovativa potremmo dire, la introduce niente niente che Clara Schumann, compositrice chiaramente nota per essere stata una delle più grandi pianiste dell'Ottocento, dall'essere stata una bambina prodigio a essere stata una concertista fenomenale con una carriera favolosa, ma appunto, come sentiamo dal cognome, lei si chiamava da signorina Clara Wieck, e poi dopo il matrimonio con Robert Schumann, il grandissimo compositore, diventa appunto a sua volta Clara Schumann. Oggi sarebbe stato il suo compleanno, era nata infatti il 13 di settembre del 1819. Questo lavoro appunto estremamente interessante è un concerto che però diciamo non è che venga frequentato quanto dovrebbe, viene suonato abbastanza, però i pianisti importanti che hanno tenuto questo concerto di repertorio non sono certo tanti, e quindi un plauso va a Beatrice Rana, che invece l'ha inciso su questa registrazione con Yannick Nezet-Séguin, mettendo accanto appunto i due concerti, quello celeberrimo di Robert Schumann, l'opera 54, suonatissimo, eseguitissimo, conosciutissimo, insieme appunto a quello, l'opera 7 di Clara Schumann, che invece meriterebbe sicuramente molta più attenzione. Quindi molto molto bene che un concerto del genere, così bello e così raro, venga inserito in una programmazione. D'altro canto, questo ci fa un po' andare a pensare invece a un avvenimento che c'è stato ieri, che è stato il famoso concerto di Riccardo Muti con un gruppo di cantanti per una manifestazione per la salvaguardia di Villa Verdi, la villa di Giuseppe Verdi, della quale molto si è parlato, perché si è saputo negli anni scorsi che gli eredi la volevano cedere. Allora c'è stata una forte crociata da parte dei musicisti e degli amanti della cultura eccetera, perché questa villa venisse appunto acquisita dallo Stato, trasformata in un museo, gestita appunto come un importante bene culturale, che però tuttavia ci fa venire in mente anche un po' un discorso abbastanza, che a me sta molto a cuore, che sembra abbastanza preoccupante, che è quello di dire sì, però se noi tutto questo mondo legato al mondo della musica del passato, della musica sinfonica, della musica operistica, della musica da camera, noi non spingiamo perché sia conosciuta, frequentata e sia considerata veramente parte della cultura da parte di ogni cittadino italiano e non solo, chiaramente quello che risulta è solamente il fatto che andiamo ad aprire un altro museo, ma non diamo a chi poi dovrebbe fruirne la VC necessaria per fruirne, per capire di che cosa si sta parlando. E questo chiaramente, questo è un discorso estremamente che si continua a ripetere tutte le volte, però che ci rimette in un rapporto importante tra quello che è un compito di un ministero, di uno Stato, diciamo di una cosa pubblica nei confronti certamente, sicuramente importante, del preservare il bene culturale, l'oggetto fisico, ma altrettanto che lo sforzo per fornirne i contenuti e la capacità di conoscerne il valore dei contenuti e del motivo per cui un museo del genere è importante ci porta a porci sempre la stessa domanda, cioè abbiamo bisogno, come diceva Mahler, non tanto di custode delle ceneri quanto di tramandare il fuoco, e che questo fuoco sia un fuoco sull'aspetto creativo o sull'aspetto conoscitivo e di comprensione dei contenuti del passato. Chiaramente poco conta, entrambe le cose sono altrettanto importanti. In questo caso si vorrebbe che non ci sia solo uno sforzo a preservare, a musealizzare i contenuti appunto relativi alla vita di Giuseppe Verdi, quanto altrettanto a far conoscere invece l'importanza della sua musica, farla conoscere, farla ascoltare, farla fruire, fare in modo che questa diventi sempre di più patrimonio dell'umanità e degli ascolti un po' di tutti i giorni, di tutti quanti. E visto che si parlava di Verdi, il finale del secondo atto dell'Otello, di una delle sue ultime opere, nonché di una delle sue partiture più incredibili, abbastanza ogni tanto lascia veramente a bocca aperta capire come Verdi sia riuscito a passare attraverso così tanti stili creativi e arrivare nelle sue ultime opere, l'Otello e il Falstaff, a livelli di complessità della partitura, ma anche di innovazione dal punto di vista compositivo, anche rispetto al suo stesso percorso, che sono davvero straordinariamente straordinari, e sono tutti aspetti che appunto andrebbero conosciuti, andrebbero studiati sicuramente di più all'interno appunto di un gigante come Giuseppe Verdi. Per cui intanto in questo momento appunto c'è stata un po' questa schermaglia che è sui giornali di oggi tra Riccardo Muti e Alessandro Giuli, Muti che ha montato tutta questa importante polemica con tanto di concerto in cui lui era al pianoforte con 5 cantanti, in cui sono state eseguite un po' di cose per mostrarla appunto al mondo, questa villa che, di cui lo Stato deve prendersi conto. Giulia ha risposto dicendo che in realtà il percorso è già pronto, è già attivo da tempo. Tra l'altro c'è stato un po' un gioco a spallate tra le sue parti, per cui speriamo, tra le due parti, quindi speriamo a questo punto che questa cosa porti a un'effettiva presa in carico, che poi sia efficace, perché i musei non bisogna solamente prenderli, ma bisogna poi tenerli aperti, farli vivere, mantenerli, e sapete quanto è difficile farlo e perché sono tanti i musei che soffrono qui in Italia, ma altrettanto è importantissimo fare un lavoro di diffusione capillare dei contenuti, delle conoscenze, ed è quello su cui noi dal punto di vista della pubblica amministrazione siamo purtroppo ormai molto 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 carenti da più di due decenni. Quindi speriamo un po' che appunto tutte queste cose possano portare a avere qualcosa di seriamente più forte nell'ambito proprio del far conoscere un po' tutti la grandiosità del patrimonio dell'opera lirica italiana, perché non basta che sia certificata come UNESCO, ma tutti la devono percepire come un qualcosa che si conosce, che può piacere, può non piacere, però non si può non apprezzarla, non si può non conoscerla, perché questa cosa è assolutamente fondamentale, che tutti quanti abbiano una coscienza chiara di perché un Giuseppe Verdi è importante. E adesso quindi vediamo un po' se appunto questa villa sarà veramente e realmente, come si spera, acquisita dallo Stato, gestita come un vero e proprio museo, che si spera diventi appunto fruibile, conosciuto, e diventi non solo un luogo dove conservare cimeli, ma anche un punto di partenza per approfondire la conoscenza della musica e del repertorio di Giuseppe Verdi. E visto che eravamo all'ultimo Verdi, andiamo a una composizione di non troppo tempo dopo, sempre di ambito operistico e di stile forse completamente diverso.
We must die. I tell you, we
un momentino di Kurt Weill. Siamo nel 1930, Weill che scrive questa Ascesa e caduta dell'alto di Mahagoni insieme a Bertolt Brecht, la seconda cosa che loro scrivono insieme d'opera, dopo l'opera da due soldi di qualche anno prima. Questa è un po' all'opera americana, anche se Weill dice che ogni tipo di riferimento al mondo del Far West, diciamo a quel tipo di America lì, visto il luogo totalmente distopico che distingue appunto Mahagoni, è da considerarsi totalmente apocrifo, non inteso nell'originale, e l'intero, diciamo, sistema che si crea quindi la collaborazione tra Weill e Brecht ci porta a creare un capolavoro straordinario che, vabbè, è andato in scena in Italia non molto tempo fa, a Trieste nella primavera scorsa, ma è andato in scena molto più recentemente con una regia che, a quanto ho avuto modo di vedere, è stata davvero magnifica, a Basilea, dove è stato in scena fino a qualche giorno fa con una produzione di cui si è detto veramente ci sono dette veramente meraviglie, e a quanto c'è stato modo di vedere è stato veramente il caso di, cioè, diciamo che i complimenti che sono stati fatti non sono stati certamente eccessivi. Noi adesso andiamo verso la chiusura della nostra, di questa nostra seconda parte, momento, diciamo così, abbastanza, oggi abbiamo fatto delle passeggiate stilistiche abbastanza variopinte, e chiudiamo la prima parte con che cosa la chiudiamo? La prima parte, ma andiamo a pensarci un pochino con che cosa potremmo chiudere questa prima parte tra i brani che abbiamo sotto mano in questo momento. Ma che cosa c'è di simpatico? Allora, intanto appunto che andiamo a pensare appunto con che cosa chiudiamo la prima parte, ci risentiamo comunque dopo un altro paio di minuti da questa chiusura con la seconda parte. Invece in questo caso andiamo a raccontare un po' di cosette nuove che combineremo qui su Radio Pop con voi, come redazione di musica classica nei prossimi mesi. Ma sì, dai, dedichiamoci con un piccolo e simpatico Mendelssohn, così, di un paio di minuti, giusto quelli che ci mancano alla chiusura. E torniamo in diretta per la terza parte della nostra apertura musicale di questa mattina su Radio Pop. Io sono sempre Carlo Centemeri, qui sono le 8 8:01 direi, e festeggiamo anche un altro compleanno, un compleanno importantissimo di oggi. E queste le note del secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra di Arnold Schoenberg. Oggi è tra l'altro anche il compleanno di Arnold Schoenberg, che nasceva appunto il 13 di settembre. Quindi una bella giornata, bella popolata, in cui sono tanti i musicisti che festeggiano il compleanno, tra l'altro non solo nel mondo colto, ma anche tra l'altro un sacco di gente, chissà, chi di voi sa che l'argomento è una mia, abbastanza la mia passione, anche legato anche al mondo dell'IV metal, perché oggi ad esempio anche il compleanno di Tim Owens, secondo cantante di Judas Priest, ma altrettanto di Dave Mustaine, leader dei Megadeth, tante altre persone, ma altrettanto oggi anche il compleanno di Vinny Appice, fratello di Carmine Appice, altro batterista piuttosto conosciuto, ma anche di una cantante come Fiona Apple, che è altrettanto oggi 13 di settembre, e spegne le candeline, nel suo caso sono 49, ha un anno meno di me, e tanta altra gente. Interessante tra l'altro il discorso di Schoenberg, pensato nella data odierna, perché ripensare a Schoenberg e al suo periodo dodecafonico, quindi un po' al suo terzo periodo creativo dopo quello tardo romantico e quello atonale successivo, ecco, quando nel momento, diciamo, dodecafonico entra un discorso di un algoritmo, di un metodo matematico, di un metodo compositivo, che è quello che poi lo porterà a capolavori come appunto questo concerto, ma altre cose come le variazioni, come il sopravvissuto di Varsavia e tutto il resto della sua, diciamo, terza fase creativa ci porta in questo momento a ragionare sul quanto gli algoritmi stiano entrando fortemente nella musica anche adesso, in particolare dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. L'ultima versione di ChatGPT che è stata rilasciata ha la possibilità, per il momento diciamo abbastanza primordiale, però sicuramente utile, di fare alcune attività di composizione musicale. Quando con composizione musicale non intendiamo creazione, intendiamo tutte le attività che servono dal punto di vista dell'orchestrazione, dal punto di vista dell'armonizzazione per creare il brano musicale finito. Quindi non parliamo di inventare melodie. Chiaramente un'intelligenza artificiale non può inventare, al massimo può elaborare sulla base del passato. Questo proprio per come funziona la logica. Noi la chiamiamo intelligenza, ma è un nostro errore, una nostra sbagliata traduzione, perché partiamo dal termine inglese intelligence, che non è intelligenza nel mondo con cui la intendiamo noi, intesa come elemento che permette non solo uno studio di contenuti per scegliere sulla base di quello, ma permette appunto logiche di arbitrio, di evoluzione, di tantissimi altri aspetti di cui filosofi ed epistemologi sapranno dirci sicuramente le cose in maggiore dettaglio rispetto a questa versione molto più semplificata che ho fatto io. Intelligence nell'ambito inglese è soprattutto una grande capacità di analizzare molti dati e quindi trarre conseguenze, però la nostra intelligenza, un po' come il lemma italiano, va un po' oltre a questo. E quindi è in pratica un sistema che si era già cercato di fare altre volte. Da tempo esistevano sistemi che facevano armonizzazioni in maniera automatizzata tramite algoritmi, negli strumenti musicali ci sono da moltissimo tempo. Diciamo che in questo caso si cerca di buttare fuori un qualcosa che non sia solo una cosa, diciamo, gradevole all'ascolto, ma funzioni anche sulla carta, che funzioni anche in termini di creare una partitura scritta armonizzata secondo le regole che tutti quelli che studiano musica imparano durante i corsi di armonia complementare o comunque di armonia. Ecco, diciamo che dalle prime cose viste sembra tutto abbastanza giusto, però diciamo che il sistema prende ancora parecchie cantonate, deve studiare un po' sicuramente, però va un po' in tutte quelle direzioni che stanno cercando di fare in modo di portare la creatività musicale alla portata di tutti senza studiare, cioè un po' l'idea base sulla quale il discorso dell'intelligenza artificiale sta attecchendo, cioè il doversi evitare cose noiose come leggere libri, frugare nei risultati, confrontarli, cioè tutto quello che essenzialmente sia un po' sempre stato necessario fare e a tutt'oggi è necessario fare. Qui il fatto di poterla utilizzare semplicemente per confrontare simultaneamente moltissime fonti e quindi far risparmiare tempo viene un po' scambiata col fatto di far trarre direttamente conclusioni. Poi in questo periodo c'è da dire che mi pare di vedere proprio un vero e proprio marketing catastrofista che veda l'intelligenza artificiale non come un algoritmo ma come una specie di brodo primordiale scoperto da qualche scienziato pazzo in qualche laboratorio che a questo punto, come continuiamo a leggere, ci ucciderà tutti e ci farà marcire lo yogurt nei frigoriferi, ci smagnetizzerà le carte di credito e ci chiuderà in cantina a mangiare bacche e locuste fino a quando non saremo morti. Ecco, diciamo che in questo momento sembra che venda di più un tipo di narrazione meravigliosamente catastrofista e apocalittica per far presa e far parlare di questo argomento, alimentando la discussione a partire da chi purtroppo non ha le necessarie conoscenze tecniche per capire di cosa si sta parlando, però chiaramente crede facilmente al fatto dell'idea di una nuova entità di provenienza aliena, non si sa, artificiale, che a questo punto in una situazione a metà tra Faust e le creature mostruose della trilogia di Jack Williamson possa venire e a un certo punto a cacciarci da casa nostra. Ecco, devo dire che a me sembra un po' tanto un tipo di narrazione volta a pescare sugli aspetti più romanzeschi per parlare di un argomento sul quale c'è bisogno comunque di investire tanti soldi dal punto di perché si vede quanto questa cosa va a ballare il come si dice va a far ballare un po' tanto gli esiti finanziari del mondo, quindi più se ne parla, più gente ci vuole investire e più i sistemi stanno in piedi. Io fortunatamente ho avuto la possibilità di cominciare a studiare questi argomenti per la mia vita scientifica, che è parallela a quella musicale, ormai ben più di un quarto di secolo fa. Il discorso che appunto adesso appunto ci arriva un commento che ci dice l'AI ha inviato nel senso creativo del termine un linguaggio sintetico a noi sconosciuto per comunicare tra le diverse piattaforme filologicamente. No, come il sistema comunica con altre cose dipende da algoritmi che abbiamo scritto noi. Un'intelligenza non può inventare, può sintetizzare ma non può inventare, nel senso nostro, perché non funziona così, cioè è un algoritmo comunque di provenienza umana che è complesso, per quanto complesso rimane sempre un qualcosa che noi controlliamo, può arrivare a livelli di complessità enorme e essere resa difficile, ma in pratica non dobbiamo trattarla come una logica intelligente quanto lo siamo noi. Su questo comunque c'è in giro molta letteratura scientifica seria e interessante che diciamo parla di quello che è l'ingegneria della conoscenza, come sarebbe più il caso di chiamarla con un termine sicuramente più adatto. Ci sono diciamo 30 anni di letteratura, per troppi anni c'è stata una letteratura comprensibile solo chi avesse chiaramente competenze informatiche avanzate, quindi chiaramente non tutti. Adesso recentemente purtroppo ci sono anche i libri che spiegano questa cosa in modo molto obiettivo, ma la narrazione più letteraria che cerca di dirci come che l'intelligenza inventa, che già è un errore di suo proprio da questo punto di vista, ecco. Già questo però è appunto un errore mai molto credibile, e quindi la paura del computer che ci mangerà tutti, come abbiamo imparato dai film fino agli anni 50 o ancora prima, è un qualcosa che va a rifugiarsi in storie molto più antiche. E ne approfittiamo per giusto metterci dentro un'altra citazione, perché chiaramente in questo momento tornano fuori mitologie antiche da Faust in poi, e festeggiamo oggi anche il fatto che tra i compleanni di oggi c'è anche quello di Nikolai Yarov, baritono leggendario, visto che abbiamo parlato di vendere l'anima al diavolo, di Faust e di tutta una serie di narrazioni antiche di creature d'altra specie e di altri mondi che vengono a invaderci per portarci via la nostra vita. Ecco, proprio dal Faust di Gounod facciamo un piccolo omaggio a Nikolai Yarov. Se sappi so e devo di volta l'ottavo corpe telle pappi dolle ruazze per le comodi avri sopra desse qui danse ti ne ronda fuori a torne sappi e E questo delizioso rondò di Mefistofele all'interno del secondo atto del Faust di Gounod, volto un po' per chiudere i discorsi che abbiamo fatto fino a un attimo fa, parlando appunto di intelligenza artificiale, di algoritmi di dodecafonia e di tante altre cose, andando appunto a risvegliare i miti più antichi, cioè quelli appunto di Faust, e sicuramente quello di Gounod è una delle opere più belle dedicate a questo mito e poi al ripensamento che chiaramente ne fecero Carré e socio, a partire dalla versione di Goethe, dal meraviglioso Faust di Goethe. Ma abbiamo parlato, e chiaramente diversi ascoltatori hanno scritto indietro citando, chiaramente, visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale, al 9000 e 2001 di Sé nello spazio, e non è ovviamente possibile pensare a 2001 di Sé nello spazio senza pensare alla scelta musicale straordinaria che fece Stanley Kubrick per questo film e a quanti brani musicali del repertorio classico divennero poi di pubblico dominio a partire da questo film, come poi anche successivamente da Arancia Meccanica, piuttosto che Shining, piuttosto che Barry Lyndon, fino ad arrivare a Eyes Wide Shut alla fine. Ecco, tra i brani che hanno avuto una vita un po' particolare, ma devono sicuramente dire grazie a Kubrick per la loro fama odierna, c'è Also Sprach Zarathustra, l'opera 30 di Richard Strauss. Brano che ebbe uno straordinario successo, un poema sinfonico, quindi una composizione sotto un esatto programma che spiega che cosa il compositore vuole descrivere in quel momento, di cui le prime note, la sezione introduttiva divenne celebre proprio perché utilizzata in tempi recenti da Richard Strauss venne utilizzata da Stanley Kubrick all'interno della celebre sequenza di 2001 di Sé nello spazio. C'è il fatto che però questo Also Sprach Zarathustra di Strauss, basato sull'omonimo libro di Nietzsche, è un'opera di molto maggiore complessità, e vorrei ascoltarne è di molto maggiore lunghezza, dura circa tre quarti d'ora. Vorrei ascoltarne la sezione conclusiva, quella appunto del canto del viandante notturno. E questa chiusa in pianissimo nell'immaginario collettivo mal si associa all'inizio grandioso del po, 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 del classico incipit del Così parlò Zarathustra, ma questo è come questa composizione finisce. Purtroppo ne conosciamo facilmente, ne riconosciamo facilmente solo i primi due minuti, grazie appunto all'uso che ne fece Kubrick nella colonna sonora di 2001 Odissea nello spazio. Ma sia che conosciate bene lo Zarathustra di Nietzsche, sia che non lo conosciate proprio, è una, invece che leggere un libro, guardare un film una sera, io vi consiglierei di ascoltarvi questo poema sinfonico dall'inizio alla fine. Magari se avete un CD o un LP che riporti tutte le didascalie, che spieghi a che cosa corrisponde ciascun movimento, potete, secondo me potrebbe essere un'esperienza di ascolto davvero interessante. Richard Strauss è sempre un compositore meravigliosamente espressivo, e ci sono tante cose che si possono imparare proprio dalla sua bellissima musica. Siamo alla fine anche di questa apertura classica. Io ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto compagnia questa mattina, spero di averne fatto un po' io anche a voi. Anticipazioni per quello che viene, chiaramente continua come tutto quello che c'era l'anno scorso. Cercheremo di fare un po' di più degli approfondimenti. Ad esempio, parleremo durante i labirinti musicali di vari argomenti nuovi, su cui quasi a breve cominceremo un ciclo legato al rapporto tra musica, ma soprattutto musicisti e medicina. Perché come è venuto fuori anche su molti convegni e articoli recenti, fare il musicista è come fare l'atleta, c'è bisogno di una cura del proprio corpo che è estremamente importante, ma soprattutto ci sono tutta una serie di patologie paragonabili a quelle che possono essere fratture o crampi, ma più specifiche, che capitano ai musicisti, che rischiano di bloccare delle carriere, ma è abbastanza frequente che i musicisti non sappiano come curare questo tipo di problematiche. Allora avremo una serie di puntate dei labirinti musicali proprio in compagnia di musicisti e medici che vengono a parlare di questo genere di cosa, perché è un aspetto importante della vita dei musicisti di cui spesso i musicisti stessi non sanno molto poco, e possono metterci troppo tempo a sapere che magari ci sono centri specializzati o professionisti che li possono aiutare, e quindi magari possono addirittura salvare delle carriere o migliorarle. E la stessa cosa chiaramente a tutti quelli che utilizzano le parti del corpo che servono ai musicisti, ad esempio gli insegnanti che hanno problemi di voce perché devono urlare tutto il giorno, piuttosto che persone che devono fare lavori di precisione con le dita, col movimento, e che quindi potrebbero avere vantaggio dalle stesse cose. Quindi parleremo di musica e medicina in molti dei labirinti musicali. Ricomincerà a breve anche il ciclo dei ritratti di compositrici del passato curato dalla nostra collega Margherita Colombo. Continuano uno straordinario ciclo di ricordi d'archivio che curerà il nostro Claudio Ricordi, con delle belle sorprese legate anche ai 50 anni di Radio Pop. Ci saranno anche delle cose legate ai 50 anni della nostra redazione, perché anche lei nasce con la nascita della radio, con tanti protagonisti che si sono susseguiti, quindi succederanno tante cose che vi verremo a raccontare. A proposito appunto di questioni di musica e terapia, possiamo anche segnalare un convegno che ci sarà il 17 ottobre all'Aula Magna del Sacco, intitolato Ansia da prestazione musicale, in cui avremo tanti esponenti sia dell'ambito musicale che dell'ambito medico che verranno a parlare di questo tipo di argomento, che riguarda anche chiaramente anche l'ansia da performance, altrettanto il panico da palcoscenico e tante altre questioni che sono chiaramente interessanti sia dal punto di vista medico che da quello di vista musicale e chiaramente professionale. Vi lascio infine con un'ultima cosa, perché io sarò in giro un po' a parlare di musica nei prossimi giorni. Sarò mercoledì sera a Cavalese e giovedì pomeriggio a Trento. In entrambi i casi sono pezzi di un ciclo che si chiama Il Tempo di un Dialogo, che ho portato in giro per il Trentino insieme alla professoressa Marta Villa dell'Università di Trento. Si parla di musica, si parla di arte, si parla di sociologia, si parla di antropologia e di tante altre discipline insieme parleremo di 900 mercoledì a Cavalese e di 800 invece giovedì a Trento al Museo Diocesano. E invece per chi è più in Lombardia, venerdì pomeriggio sera c'è questa cosa un po' particolare al Conservatorio di Como, che sta facendo una specie di celebrazione per darsi un nome nuovo, perché si chiama ancora Giuseppe Verdi da quando ancora era una sede staccata di Milano. Venerdì pomeriggio concerti diffusi in tutto il Conservatorio, ci sarò io in giro a presentare parecchi di essi e ci sarà appunto la possibilità di votare per il nome nuovo del Conservatorio. Verranno presentati i quattro nomi finalisti tra i quali poi andrà scelto, quindi se anche qualcuno di voi è in giro per Como venerdì pomeriggio sera, passi di lì che magari ci si incontra pure. E ci lasciamo con un momento, diciamo, di musica leggera sinfonica, lo facciamo con Leroy Anderson e la sua, ma non ve lo dico neppure come si chiama il pezzo, vi basti dire che è diventato famoso perché poi riutilizzato anche da Jerry Lewis in un suo bellissimo sketch e poi è diventato virale più recentemente con altri filmati. Dopo di me il GR e poi la rassegna stampa. Una buona domenica a tutti e se vi siete persi un pezzo di questa apertura la potete recuperare in podcast a partire dal sito e dall'app di Radio Popolare. Una buona domenica a tutti da Carlo Centemieri. Ultimissimo punto, chi di voi poi vuol fare due chiacchiere con me mi trova sui miei social, quindi mi trova su Facebook o su Instagram, in entrambi i casi come Carlo Centemieri. Seguitemi, chiedetemi l'amicizia, messaggiatemi, fate quello che volete voi. Ciao!